Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Arco, 7 del mattino del 15 luglio del 1941, anno 19° dell'era fascista. Nello Malfer, factotum del comune, ha appena finito di attaccare su un muro di una casa di via Segantini l'ultimo del corposo pacco di manifesti che la sera prima gli era stato consegnato dal segretario comunale. Una levataccia come tante, sì, perché in quel periodo di guerra proclami del duce, gerarchi vari e ordinanze delle autorità erano quasi all'ordine del giorno. E a lui toccava incollarli ai muri di primo mattino, in modo che la gente che usciva di casa per andare a lavorare se li trovava lì già freschi freschi di colla. Oddio, colla. Colla per modo di dire. In realtà una pasta giallastra che attaccava poco, colla autarchica, fatta con chissà quale porcheria. E così Nello era costretto a passare e ripassare la scopa con attenzione, perché se i manifesti si fossero staccati dopo poco, per lui sarebbero stati guai. Magari al podestà, allora era Giulio Carloni, poteva venire in mente che si trattava di un atto di sabotaggio. Insomma, non c'era da scherzare. E all'operaio del comune interessava solo che fossero attaccati bene e dritti. Poi cosa c'era scritto non era un problema suo. Ma questa volta invece il nostro Nello si fermò incuriosito, anche perché aveva svolto il suo lavoro in fretta ed era bello stare all'aperto perché la brezza che veniva giù dalle montagne rendeva l'aria dolce. Lesse: «Il podestà rende noto la sottoriportata ordinanza emessa dall'Eccellenza, rigorosamente con la E maiuscola, Sua Eccellenza il Prefetto». E che ordina il prefetto? Che, constatata la necessità, specie nell'attuale stato di guerra, che oltre al tenore di vita anche la foggia dell'abito sia improntata a dignitosa serietà, evitando manifestazioni di frivolezza, in contrasto con la modestia dei costumi. E fin qui, vabbè, adesso viene il bello. Ritenuto che l'uso, che va estendendosi da parte delle donne, di aggirarsi, in pantaloni lunghi e corti o a piedi o in bicicletta è assolutamente inconciliabile col costume cittadino. Quindi, visti gli articoli 19 del testo unico della legge comunale provinciale, 17 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, viste le istruzioni ministeriali in materia, ordina: è vietato alle donne di mostrarsi in pubblico o comunque circolare indossando calzoni maschili lunghi o corti. D'accordo, pensò Nello. Ma tutte quelle ragazze e le giovani italiane che fanno ginnastica al campo, quelle i pantaloni ce l'hanno, eh? Quindi la risposta viene dalla riga sottostante. Tale divieto non è applicabile nell'esercizio di attività sportive, quando queste esigano l'uso di particolare abbigliamento, ad esempio lo sci, nell'interno degli stabilimenti balneari o piscine. È consentito l'uso della gonna pantalone per la bicicletta e la tuta femminile per riconosciute esigenze di lavoro. E se ne beccano una con le braghe in giro, pensò di nuovo. Ed ecco qui. Le contravventrici sono passibili del fermo per motivi di pubblica sicurezza e moralità, oltre al sequestro della bicicletta per le cicliste. Saranno inoltre denunziate all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 17 della legge sulla pubblica sicurezza, che prevede la pena dell'arresto fino a mesi 3, ovvero l'ammenda fino a lire 2.000. 2.000 lire, sbottò l'addetto alle affissioni. Ma se io ne prendo 300 al mese... 3 mesi di galera e allora le facevi se ti condannavano e 2.000 lire di multa, 4-5 stipendi medi dell'epoca, tutto per un paio di pantaloni. Ma come, disse tra sé e sé Nello, siamo in una guerra che ormai interessa tutto il mondo e questi pensano ai pantaloni delle donne? Lui fascista convinto non lo era mai stato, ma a questo manifesto gli sembrò talmente stupido da far crollare anche quella poca fiducia che gli era rimasta nel regime. Del resto, in quel 1941, la valanga che avrebbe travolto l'Italia si era già messa in moto con tutta la sua potenza devastatrice. Dopo soli 5 anni dalla famosa conquista del posto al sole, Somalia e Eritrea erano finite dopo una dignitosa resistenza delle truppe italiane in mano ai britannici. La Libia non era ancora caduta perché i tedeschi avevano mandato l'Africa Corps di Rommel. L'avevano mandata a dare una mano alla fanteria italiana male armata e mal condotta. La tragedia dell'aggressione alla Grecia, costata migliaia di morti, si era conclusa solo con l'appoggio della Wehrmacht. Sul mare, la Regia Marina aveva subito la dura sconfitta di Capo Matapan. E, come se non bastasse, Mussolini il 10 luglio decise di mandare in Russia il corpo di spedizione, gli Exir, per seguire Hitler che il 22 giugno aveva attaccato l'Unione Sovietica. Il prologo della tragedia dell'Armir, l'armata italiana in Russia, che toccò l'apice con la ritirata del gennaio del 1943. Insomma, altro che pantaloni delle donne, i problemi erano ben altri in quella drammatica estate di guerra. L'ordinanza era firmata, altro particolare, dal prefetto Italo Foschi, una figura controversa. In gioventù, squadrista scatenato, basti pensare che nel 1923 fece parte della squadraccia che prese d'assalto e devastò l'abitazione del presidente del Consiglio di allora, Francesco Saverio Nitti, estremista al punto che venne espulso per eccesso di violenza dal Partito Nazionale Fascista, ma poi venne nominato prefetto a Macerata, poi a Taranto, Treviso e a Pola, dove si scontrò duramente col vescovo Fogar. Nel 1939 arrivò a Trento e anche qui ebbe rapporti tesi con una parte del clero, in particolare con il direttore di Vita Trentina, Don De Lugan, che nel 1941 venne licenziato dal vescovo De Ferrari, uomo non certo ostile al regime. Nonostante la sua fedeltà al duce e al fascismo, il 25 luglio del 1943 caduto Mussolini, si affrettò a mandare un telegramma di congratulazioni a Badoglio che, per volontà del re, aveva preso il posto del duce, finito in manette e recluso a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Non solo, Foschi licenziò su due piedi il direttore del giornale Il Brennero, Guido Gamberini, fascista, e lo sostituì con il liberale Gino Marzani. Ma questo suo atteggiamento, diciamo, ambiguo non gli permise di rimanere al vertice della provincia di Trento. A metà agosto del 1943 il governo Badoglio lo mandò in pensione. Con l'8 settembre e l'annessione del Trentino al Reich tedesco, Foschi si rifece vivo a Trento, dopo la liberazione di Mussolini dalla strana prigione sul Gran Sasso e la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Appena tornato fondò il quotidiano Il Trentino, che si presentava come giornale del Partito Fascista Repubblicano, e si diede da fare per stendere una lista di 52 antifascisti da arrestare o peggio sopprimere. Ma i tedeschi nell'Alpenvorland non ne volevano sapere di vecchi arnesi fascisti e lo misero alla porta. Nella confusione di poteri di quel tremendo settembre 1943, Italo Foschi riapparve a Belluno, dove riprese per qualche settimana il suo ruolo di prefetto. Ma da qualche cassetto della prefettura di Trento, qualche manina interessata, fece emergere una lista di fascisti trentini da arrestare, lista che zelantemente Foschi aveva mandato a Badoglio, come segno di fedeltà al nuovo governo. I vertici della Repubblica Sociale misero l'ormai ex prefetto sotto processo, ma chiusero il caso mettendolo definitivamente a riposo. Del resto, questo era il momento storico, caotico e tragico. Quindi, al di là dei nostri giudizi che contano poco o nulla, torniamo al nostro divieto dei pantaloni per le donne in nome della sobrietà da tempo di guerra. La storia ci ha consegnato una serie di fotografie scattate a Rovereto proprio in quel 1941 che ritraggono Foschi in divisa sul palco posizionato davanti alle poste di Corso Rosmini che, irrigidito in un impeccabile saluto romano, imitato altrettanto impeccabilmente dal vescovo De Ferrari, accanto a lui, e qui viene, diciamo così, il bello, la moglie stretta in una sfacciata pelliccia di leopardo e in testa la bustina dei fasci femminili, a suo fianco un'altra signora, anche quella spudoratamente ingioiellata e impellicciata. Comunque tutte e due rigorosamente in gonna e tacchi alti. Insomma, braghe no, in nome della sobrietà bellica, ma pellicce, gioielli e tacco 12, quelli sì. Foschi, che morì nel 1949, è tornato alla ribalta della cronaca 2 anni fa con un inevitabile strascico di polemiche, quando il Ministero delle Imprese del Made in Italy pensò di dedicargli un francobollo per ricordare non lo squadrista e non il prefetto, ma il fondatore della Roma Calcio, che l'aveva fondata appunto nel 1927. Strano per una squadra che ha fama, o perlomeno ce l'aveva fino a qualche anno fa, di avere una tifoseria piuttosto rossa e che ha un inno scritto da un cantautore di sinistra come Antonello Venditti. Ma la storia, come la vita, è piena di contraddizioni, contraddizioni spesso, come nel caso della Roma, feconde.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.